Ringraziamo il Signore per questa possibilità che ancora oggi ci dà di ritrovarci insieme, come abbiamo fatto nella prima ora, quella di aver adorato, lodato il nostro Signore, il nostro Salvatore, l'unica persona importante che ha dato un senso alla nostra vita, ed è Cristo Gesù. Perciò a Lui va sempre la lode, l'onore, la gloria, la magnificenza, al di là di ogni cosa. Questa mattina volevo brevemente trattare un tema che la Bibbia ne parla ampiamente, messaggi ne sono stati fatti ampiamente, libri anche ampiamente scritti intorno a questo tema. Certamente mi direte: allora tu che ci fai lì sopra se è così ampio questo tema? Credo che quando la Bibbia ne parla e quando ne parliamo, credo che il ricordarmi o il ricordarci quelli che sono gli inviti da parte del Signore ad essere dei figli che ubbidiscono a Lui, non è mai troppo. Per cui questa mattina cercheremo di vedere insieme appunto molto brevemente quello dell'apparire, l'apparenza. Ripeto, è un tema che la Bibbia ne parla in un modo veramente ampio. Credo che l'uomo ci tiene anche molto a quello dell'apparire, dell'apparenza. L'uomo in generale, l'uomo anche credente, abbiamo questa tendenza ad apparire, avere una forma, avere una vetrina, soprattutto che luccica. E perciò andremo a vedere quello che la Bibbia dice a riguardo proprio di questo argomento. Credo che il classico testo intorno a questo è quello di Prima Samuele, al capitolo 16, versetto 6 e versetto 7. Conosciamo tutti molto bene questo testo, ma andremo a leggere questi due versetti di cui appunto ho citato poco fa, di Prima Samuele al capitolo 16, versetto 6 e versetto 7. Non sto a leggere tutto il contesto perché do per scontato che lo conosciamo tutti quanti nel riconoscere il futuro re di Israele. Dice che mentre entravano egli pensò, vedendo Eliab: certo, l'unto del Signore è qui davanti a me. Lo dava per certo. Ma poi intervenne il Signore, versetto 7. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto, non badare alla sua statura, perché io, e una traduzione porta questa frase veramente terribile, perché io l'ho scartato, ho rifiutato, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, perché l'uomo guarda solo all'apparenza, ma il Signore guarda dentro il nostro cuore. Ripeto, sono dei versetti, ed è un versetto straordinario, un versetto che mi pone, ci pone di fronte a una crisi, perché tante volte, spesse volte, noi tendiamo ad apparire anche come credenti. Sapete, il popolo di Dio, i credenti, abbiamo molti avversari, non sto qui ad elencarli: il Satana, il mondo stesso, l'io, tutto ciò che ci circonda. Abbiamo tanto il vivere controcorrente in questa società, siamo attaccati come credenti un po' dappertutto. Abbiamo molti, ma molti avversari. Ma credo che uno dei più agguerriti come avversario, credo che sia proprio quello dell'apparenza, quello di preoccuparci di apparire. La tendenza di dare grandi importanze soprattutto all'esteriore. Probabilmente non è il caso di nessuno di noi questa mattina, però esortarci o ricordare che questo può essere un pericolo non ci farà assolutamente male. Quella tendenza di apparire. Sapete, in ognuno di noi come persone, come individui, convivono, come dire, tre persone. No, non voglio essere tanto macabro. Tre personalità convivono nella nostra vita, in ogni individuo. La prima è quella che ci chiediamo alla persona che noi crediamo di essere, quelle che noi pensiamo di essere. La seconda è quello che, e credo che questo ci pone ad ognuno di noi, ce lo siamo chiesti e credo che ce lo chiediamo spesso, quelli che gli altri pensano di noi. Non mi è mai capitato di dire chissà Tizio Cai cosa pensa di me, no? Ma poi c'è un'altra personalità e credo che sia la più importante, la più fondamentale, quella che dovremmo forse porci con umiltà davanti al Signore. La persona che noi crediamo di essere, quelli che gli altri pensano che noi siamo, ma ci chiediamo quello che Dio conosce di me, quello che Dio sa di me, quello che Dio è l'onnisciente, il creatore. Allora, al di là di quello che gli altri pensano, di quello che io penso di me stesso, credo che devo pormi una domanda, ma Dio che mi conosce, cosa pensa? Pensa di me. Perciò ecco, noi siamo chiamati a lottare, a combattere anche con queste tre personalità che vivono nella nostra vita. Infatti dice l'autore agli Ebrei al capitolo 4, versetto 13, proprio per, come dire, la chiarezza, l'onniscienza del nostro Creatore, del nostro Signore, dice: e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude, sono scoperte davanti agli occhi di Colui a quale dobbiamo, a quale devo rendere conto. Allora capite quanto è importante soffermarci soprattutto su quello che Dio è, su quello che Dio conosce di me stesso. Perché io posso sicuramente nascondere a voi quello che sono i miei pensieri e tutto quanto, ma Dio conosce quello che sta dentro di me. Certamente, tornando al testo che abbiamo letto, l'aspetto di Eliab, no? Ce lo prescrive in questa maniera, il suo modo di presentarsi, probabilmente la sua statura, era alto, bello, il significato anche del suo nome, Dio è Padre, che all'epoca aveva un suo valore anche il significato dei nomi. Tutto questo lo rendevano interessante, sicuramente, un nome con un significato grande, bell'uomo, diremmo oggi, la statura alta, tutto quanto. Lo rendevano sicuramente interessante, ma per il Signore questo non ha valore. Per il Signore, ai fini della sua opera, del suo servizio, di quello che vuole da ciascuno di noi, non è poi tanto fondamentale. Ma per il Signore, nonostante la qualità, le qualità esteriori, Eliab, come dicevo poco fa, la scrittura, alcune versioni usano proprio questo termine, fu scartato, fu rifiutato. Ed è forte quello che il Signore descrive proprio in questo versetto. Fu rifiutato. Sono andato a curiosare anche i vari sinonimi di questa frase. Scartocciato, sballato, svolto, disfatto, buttato via, rifiutato, respinto, non idoneo, in poche parole. Allora capite anche la crisi che abbia preso anche a Samuele, nel vedere come, guardando dall'aspetto, questo sicuramente è lui. Il Signore lo rifiuta, perché spesse volte, purtroppo, noi stiamo a guardare esclusivamente quello che è l'esteriore, quello che è l'apparenza di una persona. Dio lo scarta, dice no, non mi serve per il mio scopo, è bello, è alto, l'ho creato io, lo so, ma mi interessa quello che sta dentro. A questo personaggio, perché appunto il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. Il Signore guarda, e spesse volte, ripeto, l'abbiamo ricordato e lo ricordiamo, guarda dentro di noi, guarda al nostro cuore, guarda alla bellezza, alla statura, alla profondità che sta dentro di me, più che quella esterna. Ed è quello che devo e dobbiamo forse interessarci di più, senza trascurare chiaramente il nostro aspetto, il nostro fisico, la cura, ci mancherebbe. Però attenzione a non fare di questo appunto un vanto e trascuriamo quello che veramente è quello che è fondamentale, quello che è il vero valore che Dio vuole da ogni suo figliuolo. Perciò l'apparenza di questo personaggio, di Eliab, aveva potuto sicuramente aveva tratto in inganno il profeta. Certo, l'unto del Signore, dice, è qui davanti a lui. Era convinto che quello era l'unto del Signore, futuro re di Israele, ma non aveva sicuramente questa apparenza potuto ingannare l'Eterno, il Creatore, l'Onnisciente. Perciò qui mi fa riflettere quando vogliamo ingannare il Signore non si può ingannare, il Signore non si inganna. Noi possiamo luccicare, farci belli, tutto quello che vogliamo, ma se dentro siamo non secondo il volere, la volontà di Dio, Dio ci scarta per il suo lavoro, per quello che è il suo obiettivo. Perciò credo che questo argomento, questo tema, è fondamentale, è profondo nella mia vita come cristiano, per piacere soprattutto al mio Dio, al mio Salvatore. Certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui, ma non ha potuto ingannare il Dio che conosce i cuori. Perciò credo che l'apparenza, la statura, i gesti, l'aspetto esteriore di questo figlio appunto di Isai, che poi aveva fatto una carrellata, ce n'aveva talmente tante che uno alla volta gli passavano davanti, no? Per far sì che poteva essere il futuro re. Dicevo, di questo figlio di Isai avevano accecato in qualche modo il discernimento del profeta, quantunque fosse anche un uomo di Dio, ma era accecato. Ecco, non dobbiamo dimenticare o sottovalutare, quantunque era anche un uomo di Dio, ma fu accecato dall'apparenza, dal luccichio, dalla statura, dalla bellezza, dal modo di fare, dei gesti, non sappiamo com'era. La Bibbia ci parla soltanto in questa maniera esteriore. Quantunque fosse anche un uomo di Dio, e credo che qui, pensando a quello di essere ingannati, possiamo divertirci a fare un elenco di cose che accecano i nostri cuori a non finire, ma non è questa la sede o il mio tema. C'è una marea di roba che possono proprio accecare i nostri occhi, distoglierci da quello che è il vero senso della vita cristiana, da tutto quello che ci circonda, dalle apparenze, dal luccichio, tutto quello che sta intorno a noi. Ma noi appunto non è questo la sede o il momento per fare questo elenco. Allora, dopo che si era appena conclusa la vicenda di un re, come ben sappiamo, secondo la carne, il rischio qual era? Che Samuele stava quasi per promuovere un re, non secondo l'apparenza, uno secondo la carne e un altro secondo l'apparenza. Vedete quando è profondo il significato di questi versetti, di questo argomento che il Signore ci parla attraverso la parola del Signore. Perciò credo che dobbiamo stare molto, ma molto attenti a quello che è l'apparenza, la forma, la religiosità, e chi più ne ha più ne metta. Quale disgrazia spesse volte se l'uomo gestisce le cose di Dio nella carne senza la guida e l'unzione dello Spirito Santo. Crede che l'insegnamento che Dio vuole darmi e vuole darci, creda ad ognuno di noi, è proprio che dobbiamo stare attenti a non gestire le cose di Dio guardando l'apparenza, guardando le cose esteriori, ma guardando dentro di noi, guardando quello che Dio vuole per il suo bene, per la sua gloria, per il suo servizio. Perciò è importante soffermarci su quelli che è il mio, il nostro servizio, e di quelli che noi guardiamo intorno a noi. Ma possiamo dire, siano rese grazie a Dio per l'ubbidienza che poi Samuele ascoltò la parola dell'Eterno, che preservò il popolo dal porre la propria sorte nelle mani di un uomo mancante dall'approvazione divina. E quando noi agiamo o ci comportiamo senza l'approvazione da parte dell'Eterno, ebbene ci sono soltanto conseguenze negative, ci sono soltanto guai. Quando Dio non approva quel che noi stiamo pensando, facendo, agendo. Perciò è importante metterci davanti all'Eterno e chiedere quello che Lui vuole da ciascuno di noi. Che Dio ci aiuti ad essere non amanti dell'apparenza, ma bramosi della guida, dell'unzione, dello Spirito Santo, di quello che Lui vuole da ciascuno di noi. Ci sono due chiese di cui l'Apocalisse ne parla, delle sette, in modo particolare queste due. Ad esempio, i credenti di Sardi, non i credenti della Sardegna, cioè che sia i Sardi era la chiesa che l'Apocalisse, appunto, ecco, non i credenti della Sardegna, avevano una grande fama, erano conosciutissimi, i loro nomi erano importanti, la loro apparenza era importante, ma anche tutto questo non commuove l'Eterno, non commuove il Signore che aveva una grande fama, dei nomi straordinari, come il nome di Eliab, Dio è grande. No, non commuove l'Eterno. Cosa dice l'Eterno? Io ti conosco. Io conosco le tue opere. E poi andremo a vedere, ricordiamoci di questa frase. Io conosco le tue opere. Tu, è vero, hai fama di vivere. Hai l'apparenza della vita, ma sei morto. Tu hai l'apparenza, perché io ti conosco. Io ti conosco. Perciò quelli che gli altri pensavano era falso, perché quello che conta è l'approvazione da parte dell'Eterno, di quello che Dio mi conferma o non mi conferma. E qui c'è tutto un lavoro che siamo chiamati a fare come figli di Dio, passare del tempo nella preghiera davanti al Signore, nella scrittura, nello studio della parola del Signore, per vedere se quello che io sto facendo viene confermato. Sì, dei credenti, ed è bello, ma deve compaciare con la volontà di Dio, con quella che è l'approvazione di Dio, di quello che Dio veramente mi sta dicendo. Perciò quello che gli altri pensavano era falso, avevano la forma della religiosità senza la potenza da parte del Signore. Perciò dobbiamo porre molta attenzione a non cadere nella medesima situazione. L'altra chiesa, che sicuramente già avete capito, è quella di Laodicea, no? Ecco, i credenti di Laodicea sembravano perfetti nell'esteriore, capaci di tutto, era una chiesa prosperante sempre in apparenza, ma Gesù vede oltre, come dicevo poco fa, va oltre l'apparenza, va oltre il luccichio e lo splendore, va oltre la vetrina che spesse volte sta davanti a noi, va oltre, va dentro la Chiesa, va dentro il credente, va dentro di noi. Fece una Chiesa che in apparenza prosperava, andava avanti, era straordinaria. E anche qui per la seconda volta l'Eterno cosa dice? Usa questa frase. Io ti conosco, conosco le tue opere. Ed è straordinario che questo versetto, in confronto a quello di Sardi, dice: io ti conosco, tu dici, ed è molto sottile, quante volte io dico, l'Eterno dice, tu dici, ma io ti conosco, perciò attenzione ad essere, come dire, nella sintonia con quello che è la parola del Signore, che è la volontà di Dio. Ah, ma io dico, ma io ti conosco. Tu hai un'apparenza, tu sei una vetrina, perché io ti conosco e le cose non stanno in questa maniera come tu appari, assolutamente. Ed è il rimprovero, l'esortazione che il Signore sta facendo a queste due chiese. Io ti conosco, tu dici. E quante volte appunto ci basiamo su questa frase? Io dico, dice a questa chiesa, tu dici non ho bisogno di niente, sto a posto, sto tranquillo. Tu non sai invece che tu sei infelice fra tutti. Una chiesa apparentemente straordinaria, felice, una vetrina, no? Tutti questi sorrisi stampati. Tu dici, ma tu sei infelice fra tutti. Usa dei termini grossi, tu sei miserabile, tu sei povero, tu sei cieco, tu sei nudo, tu non sei nessuno, se ti basi esclusivamente sulla vetrina, sull'apparenza. È il dentro che forse devi cambiare, è il dentro che probabilmente, non dico che è marcio, ma si sta guastando. Perciò vedete quanto nel rivedere questo tema, ripeto, l'abbiamo visto, sentito, ascoltato tante volte, ma davvero mi prende, credo che ci prendi in una maniera così proprio soggettiva, ognuno di noi, di fronte alla grande responsabilità che dobbiamo avere davanti al Signore. Tu dici, io ti conosco, tu non sei quello che tu dici, perché sei così, così, così. Oppure il Signore dice, ok, bravo, fedele servitore, dico, hai fatto, vieni con me. Perciò vedete quanto è importante rimanere davanti alla presenza del Signore, in preghiera, per capire se io sto vivendo una vita di vetrina, di apparenza, o una vita consacrata al Signore, una vita con un cuore onesto davanti all'Eterno. Tu sei tutto questo, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò le parole del Signore mettono, e lo mette tante volte, a nudo quella che è la realtà di ciascuno di noi. Perciò attenzione a quello che sono i nostri pensieri, quelli che sono i nostri comportamenti, quello che è la nostra vita nei confronti della Chiesa, al di fuori di questa Chiesa, affinché possiamo veramente essere coerenti con quelli che diciamo di essere e non soltanto una forma della religiosità. Non sono importanti i nostri nomi. Ah, io sono un cristiano. Bene, dimostralo. Io sono un cristiano. Non sono importanti i nomi, come quello di Eliab, quanto è importante l'unico nome del Signore Gesù. L'unico nome del Signore Gesù, quando disse, voi senza di questo nome, senza di me, non potete far nulla. E soltanto senza il Signore, soltanto con il Signore possiamo essere qualcuno, ma con Dio, senza di me, non potete far nulla. Guardare alla sola apparenza, miei cari, è una minaccia, è un pericolo per il popolo di Dio. Guardare esclusivamente all'apparenza. Lo è stato per i vari popoli. E può essere anche per il popolo di anche attualmente. Guardare alla sola apparenza è un pericolo per il popolo di Dio. Perciò bisogna fare molta attenzione a non fermarsi soltanto. Dico soltanto perché, ripeto, Dio ci ha creati, per cui non è che dobbiamo disprezzare anche l'apparenza. Come ben conoscete, più avanti il re che stava fuori, stava a pascolare, cosa dice di Davide? Dice, ma non ce n'hai un altro? Sì, ma com'è? Era rossiccio, era bello, biondo, alto, era bello anche quello. Perciò Dio non è che disprezza l'apparenza, assolutamente. Ma attenzione a non, come dire, posare i nostri occhi solo, esclusivamente su quello. Assolutamente. Bisogna fare attenzione a non fermarsi solo all'aspetto superficiale, perché il rischio che possiamo correre, appunto, è quella di non sentire poi più quella mancanza della componente straordinaria, quella componente spirituale per la nostra vita. Perché quando la mia attenzione, la nostra attenzione è esclusivamente su quello che io devo apparire, poi io trascuro o mi viene a mancare quella componente straordinaria, quella componente straordinaria che è appunto quella spirituale, quella che vale per la nostra vita. Perciò credo che il Signore possiamo chiedere al Signore di aiutarci a far sì che i nostri sguardi possano essere rivolti verso di Lui. C'è un salmo, il Salmo 73, credo che tutti conosciamo molto molto bene. Ricordate Asaf quando si era un po' ribellato verso Dio, no? Quando vedeva cosa guardava? L'apparenza. Signore, a che è servito dare la mia vita a te quando io vedo quelli del mondo che progrediscono, vanno avanti, sono migliori di me, come mai? E poi a un certo punto, dice al versetto 15 in poi, se avessi detto parlerò a quel modo, ecco, sarei stato infedele alla schiatta dei tuoi figliuoli. Ho voluto riflettere per intendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Finché non sono entrato nel tuo santuario, nel santuario di Dio e non ho considerata la fine di questi qua. Bisogna entrare nel santuario di Dio per togliere, per distogliere il nostro sguardo da quelle che è l'apparenza. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono stati distrutti in un momento, portati via, consumati per casi spaventevoli. Versetto 20. E come avviene di un sogno, quando uno si sveglia, così tu, o Signore, quando ti desterai, sprezzerai, che cosa? La loro vana apparenza. La loro vana apparenza. Perciò, ecco, rientriamo in quello che è appunto il terreno di Dio, la parola del Signore. Torniamo a quello che il Signore vuole da ciascuno di noi. Sapete, nella vita spirituale la sola apparenza, come dicevo poco fa, senza la sostanza dell'approvazione dall'alto, da parte di Dio, può diventare una minaccia, perciò dobbiamo ricordarci che non si può avere a poco ciò che è prezioso. Dobbiamo metterci davanti al Signore in preghiere per far sì che Lui possa davvero, davvero proprio parlare i cuori di ciascuno di noi. Perciò non dobbiamo ricercare l'apparenza per ottenere l'approvazione di Dio. Dobbiamo ricercare nella parola di Dio quello che Lui vuole da ciascuno di noi ed umiliarci mettendoci ai suoi piedi. Perché? Sapete perché? Perché Dio non va alla ricerca di uomini, non va alla ricerca di donne che badano esclusivamente all'esteriore, ma vuole degli uomini e delle donne che si umiliano davanti a Lui, che sono desiderosi di fare la volontà di Dio, la volontà dell'Eterno. E mi chiedo, scusate, quanti di noi, ma di quanti, ecco, dicevo che il Signore non va alla ricerca di questi uomini dell'apparenza, ma di quanti ricercano l'approvazione di Dio. Che l'insegnamento da queste piccole riflessioni possa essere proprio questo: cercare l'approvazione di Dio, cercare quello che a Dio piace, perché Dio condanna l'apparenza, condanna la forma, condanna la religiosità, ma vuole la sostanza delle cose. Sapete, da quando è arrivata la grande tecnologia nel mondo e nelle fabbriche, nel mondo del lavoro sono stati selezionati nelle aziende alcuni uomini che si attivano per risolvere alcuni guasti. Sapete, ci sono ormai tutto tecnologico, i quadri elettrici, ci sono dei specialisti fermi, probabilmente dalla mattina alla sera così, per aspettare che se succede qua, e sono pronti ad intervenire per, ecco, risolvere il problema affinché la macchina, il macchinario possa andare avanti e produrre, andare avanti e non fermarsi per un guasto, che si attivano per eliminare i guasti e far sì che tutto riprende appunto a funzionare. Sono degli specialisti nell'individuare e nell'eliminare dei guasti. Ebbene, mi faceva riflettere questo: noi abbiamo un grande specialista che è il nostro Dio, che individua, sa quali sono i nostri guasti ed interviene nella nostra vita. E come credente abbiamo appunto a nostra completa disposizione tutta la potenza di Dio per individuare, per eliminare dei nostri cuori tutti quegli ostacoli che possono impedire all'opera del Signore di andare avanti. Dobbiamo permettere, è vero, non siamo dei macchinari, ho fatto questo esempio, ma non siamo dei macchinari che vai, schiacci il bottone e fai il reset e va tutto avanti. Abbiamo bisogno di far intervenire questo grande specialista nella mia e nella nostra vita. Dobbiamo permettergli di entrare affinché lui possa aggiustare se c'è uno sbaglio, se c'è un inchippo, se c'è un qualcosa che non va, affinché si possa ripristinare e possiamo glorificare il Signore nella nostra vita. Perciò quelli che il Signore ci invita è che via da noi l'apparenza, l'indifferenza, via l'ipocrisia, il professionismo, l'egocentrismo, la tiepidezza, il rancore, la gelosia, via tutte queste cose che possono impedire. Questi sono i guasti. E lasciamo che Dio possa intervenire come uno grande specialista a risolvere questi problemi nella mia e nella nostra vita, se abbiamo questi guasti, se abbiamo questi guasti nella mia e nella nostra vita. E questi sono alcuni degli elementi che possono provocare i guasti nel cuore e ostacolando l'opera dello Spirito Santo per la gloria del nostro Signore. Perciò, miei cari, dobbiamo essere più, ho parlato di ecocentrismo, dobbiamo essere più cristocentrici, più Cristo al centro della mia e della nostra vita, più Cristo al di sopra di ogni cosa. E se mettiamo Cristo al centro della nostra vita, l'apparenza va a farsi friggere. Perché è Cristo che deve, noi siamo quella lettera che deve parlare alle persone che stanno davanti a noi. È Cristo al centro della mia vita, se lo mettiamo al centro della mia e della nostra vita, questo è possibile. Essere cristocentrici, mettere Cristo al centro della mia vita. E se noi facciamo questo che cosa comporta? Comporta una vita di sottomissione, di ubbidienza, di abnegazione, di servizio, di lode verso il nostro Signore. E l'apparenza, appunto, va a farsi friggere, perché Cristo è che deve apparire e non io. È Cristo che deve apparire. E Cristo può apparire nel momento in cui nella mia vita non ci sono questi guasti. Non ci sono questi guasti, quelli dell'indifferenza, dell'apparenza, dell'ipocrisia e tutto il resto che ho elencato poco fa. E così facendo, mettendo Cristo al centro della nostra vita, che possiamo onorarlo, perché lui ci ricorda che onora coloro che lo onorano. Che questa possa essere la mia, la nostra attitudine, quella di far risplendere Cristo anziché noi stessi. E a questa guida, a questa unzione non possiamo rinunciare, perché ci ricorda l'Apostolo Giovanni al capitolo primo della prima Giovanni, al capitolo secondo, versetto 27, dove dice: la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, ed è vera. Perciò affidiamoci all'unzione, alla guida del Signore attraverso lo Spirito Santo. Curiamo semmai più l'interiore, più di ogni altra cosa. Curiamo dentro di noi, senza trascurare, ripeto, non voglio essere un disfattista questa mattina che dobbiamo adesso uscire di qua e non so come vestirci per farci vedere, no, curare anche il nostro corpo, ma curiamo l'interiore più di ogni altra cosa, e l'opera sua nel nostro interiore sicuramente che abbellirà anche quella che è la nostra vita esteriore. Perché ricordate quello che dissero i discepoli, come li avevano riconosciuti? Perché erano stati con Gesù. E che cosa rifletteva, cosa spiccava dalla loro vita quando il popolo ha visto: ma questi sono stati con Gesù. C'era qualcosa di diverso, c'era Cristo invece dell'apparenza dell'uomo, e vedevano Cristo in questi discepoli. Perciò che il Signore ci aiuti a curare più l'interiore, più di ogni altra cosa, e l'opera sua nel nostro interiore poi, che senz'altro può abbellire anche la nostra parte esteriore, nella nostra vita di ogni giorno. Impariamo da Lui, che, come ci ricorda Isaia 53:2, non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. E altri versetti ci dicono: ma al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza della Deità. Curiamo l'interiore affinché Cristo possa risplendere nella vita di ciascuno di noi, e possano dire le persone che ci circondano: davvero questi sono stati con Gesù. Lo possono dire? Lo possono dire? Questi sono stati con Gesù. Io non ho idea di quelli che avevano visto. Un giorno gli chiederò, quando saremo, qual era la particolarità. Eppure c'era qualcosa in questi uomini che sono stati detti: questi sono stati con il Signore Gesù. Che possa essere questo anche per ognuno di noi. Amen.